organizzando un sistema di accoglienza che soprattutto ha l'ambizione di lavorare per l'integrazione di questi ragazzi nel nostro paese, che funzioni in tutte le sue parti. Che cosa significa? Significa che, per esempio, quando arrivano occorre che ci siano delle procedure condivise per la loro identificazione e per l'attribuzione dell'età anche. Ci sono molti casi di contestazione sull'attribuzione dell'età, se adulto o se minorenne, quando non ci sono evidenti prove che è minorenne. Ovviamente un bambino si vede che è un bambino, spesso questi ragazzi sembrano adulti per la vita che hanno fatto e quindi possono sorgere dei dubbi. La legge prevede dei modi per l'attribuzione dell'età. La prima accoglienza, si dice che la prima accoglienza, che è quella che fa seguito immediatamente allo sbarco, deve essere brevissima e che questi ragazzi devono stare, come dice la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, non in promiscuità con gli adulti. Tutti comprendiamo le ragioni di questo. La legge dice anche che però devono starci poco nella prima accoglienza. Perché? Perché cos'è la prima accoglienza? È una specie di limbo dove questi ragazzi non fanno niente. Non fare niente per un ragazzo che in realtà è venuto qui per guadagnare e per portare a casa, magari addirittura pagarsi i debiti che la famiglia ha contratto per il viaggio o che lui ha contratto per il viaggio, significa che poi sono facile preda della microcriminalità o della illegalità, dalla prostituzione minorile allo spaccio della droga. Il solo fatto che tu sia costretto a nasconderti di per sé produce una situazione di illegalità. Quindi la legge dice che devono stare in una prima accoglienza dove già però incominciano a intervenire i soggetti preposti alla cura e all'accoglienza, quindi organizzazioni umanitarie, mediatore culturale che ti deve informare dei tuoi diritti, devono per esempio capire quali sono le ragioni che hanno originato il viaggio, se il superiore interesse del minore è rappresentato dal suo restare in Italia o per esempio dall'essere accompagnato in un altro paese europeo. Voglio ricordare che nel caso dei minori non vale il trattato di Dublino, quindi i minori possono muoversi da un paese europeo all'altro. Se un minore dice io voglio andare a vivere con mio zio che è in Danimarca, occorre però che non sia costretto a legarsi per la seconda volta di nascosto sotto la pancia di un tir, sotto l'asse di un tir, per viaggiare di nascosto da tutti, oppure si prostituisce per comprarsi un biglietto per il treno e viaggia mettendo a rischio la propria incolumità. Significa che tu apri con il paese un percorso che lo porta in sicurezza a casa dello zio. La legge prevede anche che i tutori, un albo dei tutori volontari, in modo che i magistrati minorili che si trovano ad avere subito a che fare con il destino di questi ragazzi, quindi con la vita di questi ragazzi, sappiano da dove prendere i nomi di chi vuole fare il tutore, lo capiamo tutti, la delicatezza di mettere un bambino nelle mani tra virgolette di un adulto, devono essere selezionati, lo faranno i garanti regionali dell'infanzia, dove non c'è il garante regionale dell'infanzia lo farà il garante nazionale, che però collaborerà ovviamente per ovvie ragioni, perché non c'è, la farebbe altrimenti, con le università, gli enti locali, ed intesa con loro e le organizzazioni umanitarie per l'infanzia e non solo, a selezionare e a formare i tutori. La legge prevede anche gli affidi familiari. Questo sarebbe un istituto che noi dovremmo incentivare enormemente. Non c'è niente che funzioni di più di una nuova famiglia che in qualche modo ti accoglie, magari omoculturali, cioè un ragazzo che viene dai paesi del Corno d'Africa e che si trova anche affidato a una famiglia più o meno insomma della stessa area, significa, per lui significa trovarsi anche in questa fase così drammatica, no? Che fa seguito allo sbarco. Sono ragazzi che hanno viste di tutti i colori, ragazzi violentati, massacrati di botte, tenuti prigionieri, costretti a lavorare nei campi, ragazzine violentate, cioè conoscerli significa, diciamo, spalancare il libro di una disperazione e di un dolore che, di cui noi non abbiamo davvero conoscenza. Ecco, gli affidi familiari andrebbero incentivati e l'ultimo punto qualificante tra i tanti della legge, ma che vorrei, è che questi ragazzi potranno entrare tutti dentro allo SPRAR. Che cos'è lo SPRAR? Il sistema di protezione dei rifugiati richiedenti asilo, che cambierà anche nome, si chiamerà infatti e minori migranti non accompagnati. Perché questo? Perché in realtà lo SPRAR assicurerà ai comuni le risorse. Oggi noi sappiamo che i sindaci si trovano a gestire questo problema senza avere i soldi per poterlo fare o dovendo utilizzare il bilancio. Va da sé che piccoli comuni dove si concentrano, come avviene in Calabria, in Sicilia, sappiamo tutti dove, non possono far fronte con dei bilanci già tra l'altro profondamente risicati a magari l'accoglienza, la cura di questi ragazzi. Vorrei
I fatti che sono accaduti tra ieri notte e oggi a Coro, e così come ne potrebbero accadere altri. Ecco, voi giustamente vi state occupando proprio di soggetti deboli, eccetera, eppure la società sembra proprio neanche rendersi conto, dare nessuna protezione a donne e bambini come nel caso di adesso. Che speranza c'è per una legge così?
La prima speranza è che una buona integrazione mostri alla gente che quello che gli viene raccontato, le paure che vengono usate dalla politica, perché non c'è niente di più che fa paura come l'accoglienza di chi è diverso, anche fisicamente, uno è bianco e uno è nero, quindi fa paura le nuove abitudini, l'idea che chissà cosa portano con sé. Spesso arrivano persone colte, laureate, persone che vogliono semplicemente lavorare. Bisogna lavorare molto, lavorare meglio, bisogna anche avere la pazienza di costruire insieme a loro però risposte. Per quello che è successo ieri, sinceramente devo dire che mi sono molto vergognata di venire da una regione che è stata grandissima ed è grandissima in termini di capacità di accoglienza, ma anche per la sua storia, e da dove sono partiti tanti, tanti immigrati. Guardi, mia nonna aveva sposato un uomo immigrato in Svizzera, mi ha sempre raccontato quanti italiani ha fatto arrivare a Zurigo. Ma poi un paese, una regione che ha fatto della solidarietà la propria ragione d'essere. Ecco, mi sono molto vergognata. Mi è molto dispiaciuto quello che è accaduto. Credo che dobbiamo avere il doppio della pazienza nel spiegare alle persone perché hanno sbagliato e perché invece si può immaginare che invece siano un'opportunità e non una disgrazia.